Diamo subito il benvenuto al nostro ospite Jonathan Di Maggio, il lunedì ospite fisso, visto che
ritorna dopo due mesi il calcio,
parliamo di sport,
ciao Roberto,
ricomincia il campionato, il Napoli campione d'inverno, però purtroppo i giornali sono pieni di cronaca che con il calcio c'entra e non c'entra. E faccio riferimento alla battaglia, così viene descritta dal Corriere, la battaglia sulla 1, sull'autostrada, tra gli ultra di Roma e Napoli. E c'è anche un commento di Maurizio Crosetti: il calcio ipocrita, il cordoglio per Vialli e gli scontri tra gli ultra. Allora, giusto il primo paragrafo: i barbari del calcio marciano incappucciati di nero sull'autostrada del sole, in 300 impugnano aste e coltelli, spranghe e cinghie, tirano sassi e petardi, scandiscono i loro cori di battaglia, si menano come furie all'autogrilla e tengono sotto sequestro per ore centinaia di automobilisti che stanno rientrando dalle vacanze, intere famiglie sbigottite e terrorizzate, 13 chilometri di coda, traffico bloccato, civiltà sospesa. Si evita il morto per puro caso, ma il sangue scorre. Questo è il primo weekend del pallone dopo il cordoglio per Pelé e Vialli, dopo le lacrime calde e vere per due uomini, non solo due campioni, che ci hanno mostrato il senso della bellezza e della dignità, portatori di quei valori che dallo sport entrano direttamente nelle nostre esistenze. Aggiungo io, c'è anche Mihajlovic, no? Che anche lui è stato ricordato, insomma,
a Genova sono stati ricordati.
È vero. Sì.
Dice, ma poi, in weekend... poi ha trionfato l'ipocrisia. I barbari organizzano l'agguato, si promettono violenza, decidono di scannarsi. È questa la loro unica lingua. Per loro il calcio è devianza, è sfogo brutale, quasi sempre impunito. E poi lui, appunto, l'articolista Maurizio Crosetti dice: e lo Stato non c'è. Da troppo tempo è così. Un tuo commento, Jonathan.
La cosa triste è che in un weekend, come hai ricordato anche tu, dove si pensava alla scomparsa di Vialli, si ricordava Vialli, la sua famiglia, anche Mihajlovic, succedono delle immagini e degli scontri di questo tipo. Cioè, i tifosi, invece che unirsi in un'atmosfera, diciamo, anche di pace, di gioia, di tranquillità, diciamo, anche per ricordare una figura importante come quella di Gianluca Vialli, invece vanno a fare questi scontri, queste immagini violente.
Ecco,
che
ma qualcuno potrebbe obiettare, Jonathan, che non si tratta di tifosi, quelli non sono tifosi, sono criminali. È così,
sì,
o, è troppo, o è troppo sbrigativo?
Secondo me in questa massa qua di... appunto di persone, la maggior parte lo fanno anche proprio come sono persone violente che lo farebbero a prescindere, indipendentemente dal calcio. Fosse stata una sfida tra due partiti politici, una sfida tra due fazioni di qualsiasi tipo, avrebbero colto il pretesto per lanciarsi sassi, mazze, eccetera. Quindi il fatto che non erano magari neanche tutti ultra davvero del Napoli e Roma, ma in mezzo c'erano persone che amano litigare, amano fare queste cose qui.
Quindi è un po' una da prendere fatalisticamente come la grandine, i terremoti, tutte queste cose qua, questa roba?
Sì, è una cosa che non si dovrebbe ovviamente mai verificare,
però
ma
non ci
purtroppo
si può, non ci si può fare niente.
Questo. Non ci si può fare, non è che non ci si può fare niente, è solo che quando succedono delle cose così inavvertitamente... cosa si può fare?
Inavvertitamente, non lo so se è proprio inavvertitamente. Allora,
c'è un'arlia tra le due tifoserie, Napoli e Roma, per i fatti. 10 anni fa, proprio lì alla Badia Alpino, all'area di servizio, fu ucciso
uno della Lazio.
Un giocatore della Roma.
Ah, no, scusate, allora questo è il mio altro.
E poi Ciro Esposito, che fu ucciso. Vi ricordate, un napoletano a Roma durante la semifinale fiorentina, ecco, e quindi queste due cose sono sempre rimaste. Però lì c'era, per esempio, i napoletani, che erano circa 350, che avevano 10 pattuglie della polizia che li scortavano, quindi qualcosa c'era nell'aria, la paura che si incrociassero,
però non è servito a niente. Ma è possibile che in un paese, ma voglio dire, ma questa roba avviene anche in altri paesi? A me non risulta. Secondo me esiste solo in Italia, almeno io dico tra i paesi europei, una roba dove si blocca l'autostrada, 13 chilometri, la gente non ci può fare niente. Ma in che paese siamo? Oh, scusate,
hai ragione Roberto, è un brutto spirito quello delle tifoserie estremiste, gli ultra di qualsiasi squadra. Questo, diciamo, che in Inghilterra capita un po' meno, rispetto a quello che appunto accade qui in Italia, ma questo è proprio lo spirito di quei tifosi che amano guerrigliare, amano appunto queste, ogni pretesto è buono per fare queste cose qui. Indipendentemente da essere tifosi di una squadra o dell'altra, cioè avrebbero fatto la stessa cosa anche ci fosse stata magari un altro tipo di manifestazione o di partita. Ci sono persone che amano proprio andare lì e fare queste cose, e ora, non dovrebbe mai capitare.
Qui Crosetti dice: ora abbiamo in teoria un esecutivo forte, non lo sia soltanto con i deboli, prendersela con chi va ai rave e con i migranti è sicuramente più facile che combattere i vandali incappucciati, ma si potrebbe almeno tentare. Lui dice: ma insomma, qui ormai abbiamo telecamere dappertutto, no? Quindi non ci vuole neanche, si sanno nomi e cognomi di queste persone, che non sono tantissime poi alla fine. Possibile che siamo così ridotti all'impotenza con un governo che si pregia di essere, come dire, robusto, no? Nei confronti
anche dei mafiosi e delle famiglie mafiose, spesso sappiamo nome e cognome, dove
quello,
stanno.
Quello però è un po' più complicato. Certo. Allora, vai, chiudiamo qui questa vicenda, sperando di non doverne parlare ancora nelle prossime
parlare
settimane.
Parlare ancora, è vero.
Allora, ci ascoltiamo adesso per un po' abbassare i toni. Francesca Michielin, Un cuore in due, una bella canzone romantica, e poi parliamo però di calcio, perché effettivamente è ripreso il campionato, il Napoli con una falsa partenza con l'Inter e adesso più convincente.
C'è una cosa che mi piacerebbe condividere con Jonathan, che è il cambiamento dei recuperi prolungati, no? Questi recuperi che si
questi minuti eterni
cambiano le partite.
Sì.
Ne parliamo tra poco. Intanto Francesca Michielin, Un cuore in due su RWS.
Sure.
Francesca Michielin, Un cuore in due su RWS. Torniamo a parlare con Jonathan Di Maggio, parliamo di calcio, visto che oggi è lunedì e quindi è giusto anche dare, come dire, uno sguardo agli eventi sportivi, in particolare del campionato di calcio, che vede il Napoli campione d'inverno. Normalmente chi è campione d'inverno vince anche il campionato? Vedo Claudio perplesso.
Ma diciamo che spesso non è così, anzi negli ultimi anni non è stato così, però è un Napoli che quest'anno davvero uno schiacciasassi,
però ha perso a Milano contro l'Inter,
ha perso, dove bisogna dare i meriti comunque all'Inter, che ha fatto una bella partita. Il problema è che tutto ciò che di buono ha fatto l'Inter in quel match l'ha buttato via clamorosamente l'altro giorno, perché ha pareggiato una partita quasi scontata.
Ma
mentre
mai?
Il Napoli bisogna dargli merito, sì.
Come mai?
Ma secondo me, allora, mi riallaccio a quello che diceva prima Claudio, appunto parlando dell'argomento dei recuperi. Allora, noto che ultimamente, appunto con questi recuperi dilatati, c'è una grande distrazione, secondo me, e calo di concentrazione nei minuti finali da parte anche delle squadre più blasonate, delle big. Arrivano gli ultimi 4, 5, 6 minuti e improvvisamente la concentrazione va a zero. E anche una squadra, magari sulla carta un po' meno forte, come può essere il Monza, va e ti fa un'azione clamorosa e va a recuperare la partita. Quindi questo conta nel calcio e cambia anche il calcio, perché ricordiamoci anche che con i nuovi 5 cambi, adesso non sono più 3 i cambi come diversi anni fa, con i nuovi 5 cambi le squadre che devono recuperare la partita hanno comunque delle forze fresche in campo, che hanno voglia, energia, e quindi se la concentrazione della squadra avversaria cala, se l'aspetto fisico cala, succedono questi maxi rimonte. Voglio, diciamo,
dire, il Milan aveva stradominato e alla fine in 5 minuti ha perso la partita, cioè ha pareggiato 2-2 e ha buttato via un'occasione, e la Lazio vinceva con l'Empoli e al 94esimo poi l'Inter, cioè 3 partite in una sola giornata,
aggiungi la Fiorentina anche, che ha vinto
la Fiorentina. Sì, però Fiorentina al 91esimo, cioè un minuto,
però.
Lì era già il terzo, il quarto, capito, e poi 2 gol.
Ma aggiungerei anche la Juventus, cioè alla fine comunque la Juventus era 0-0 fino comunque all'89esimo, è riuscito a recuperarla alla fine,
e anche la settimana scorsa,
esatto, e anche la settimana scorsa, cioè sì, proprio.
Beh, la Juventus
è tornata
ha una lunga muso. Tradizione, una lunga tradizione di decennale di gol fatti
davvero,
in extremis. Allora, a proposito di Juventus, visto che l'abbiamo introdotto inavvertitamente, è una squadra questa che era stata data per finita troppo velocemente?
Allora, no, secondo me no. La Juventus comunque ha una rosa profondissima, ha giocatori di qualità in tutti i reparti. E ovviamente sì, è partita male, ma come sono partite male diverse squadre, Napoli a parte. Napoli sta facendo uno sport diverso dal calcio.
Vabbè,
cioè, però tutte le altre comunque sì.
Allora, intanto bisogna dire una cosa della Juve: io sapete che non sono pro Juve, però la Juve ha subito solo 7 reti, quindi ha una difesa
strepitosa.
Seconda cosa, cioè abbiamo la partita prossima che è Napoli-Juventus,
che farà chiarezza,
molto, che se dovesse vincere
quella sarà un bivio,
certo. Però ecco, comunque rimane sorprendente che una società che è nel vortice di problemi dei vertici della squadra, insomma, no? Che
dei problemi extra calcio, certo, sì.
Che però hanno un impatto anche sul futuro dei calciatori, no? Mi pare,
sì,
sugli ingaggi,
certamente.
Eppure,
sì, diciamo,
eppure,
che il gruppo magari si è riunito, diciamo, si è compattato.
Ma Allegri non è poi questo, a volte viene un po' bistrattato questo allenatore, invece, insomma, riuscire
sì,
a tenere
criticato
il timone, insomma, manovrare questa barca un po' traballante, invece ci riesce, ecco, mi pare.
Sì, è stato criticato per praticare, lui pratica praticamente spesso, è criticato per praticare il non calcio, cioè lui si difende, si mette dietro e poi al 90esimo fa il gol magari che porta la squadra alla vittoria. Però diciamo che questa è una cosa che a me non dispiace nelle squadre, cioè essere cinici, magari anche praticare un brutto gioco ma vincere le partite, cioè spesso è questo che ti porta a vincere i campionati. La cosa che però vorrei introdurre, Roberto, se me lo permetti, certo, sono le polemiche del VAR, cioè per l'ennesima volta non c'è una domenica dove non ci sono polemiche legate al VAR, e mi riferisco appunto a Monza Inter. Allora, merito al Monza per aver pareggiato la partita, demeriti all'Inter perché ha fatto una bruttissima prestazione, però c'è da dire che l'arbitro Sacchi ci ha messo anche del suo, perché ha annullato un gol regolarissimo che poteva appunto cambiare la partita. Quindi ogni volta, tutte le domeniche, ci sono sempre problemi con il VAR,
nonostante che avrebbe dovuto dare maggiori garanzie, non è così.
È un regolamento secondo me sbagliato, perché il regolamento dice che quando l'arbitro fischia non si può più andare a vedere le immagini al VAR. Invece gli arbitri dovrebbero far finire tutte le azioni e poi successivamente andare a vedere al VAR effettivamente se il gol era regolare o no. Nel momento in cui l'arbitro invece prende decisioni affrettate e fischia prima della fine appunto dell'azione, è lì, è sentenza, cioè non si può più fare nulla. Quindi il VAR va un po' rivalutato, ma aggiustato, quantomeno il regolamento va un po' messo a punto, questo sicuramente.
Beh, visto che è stata danneggiata una grande squadra, forse, non vorrei essere un po', come dire, un po' maligno, forse ci riusciremo ad avere qualche aggiustamento anche per quel che riguarda il VAR.
Ma anche perché non è la prima volta, cioè, è capitato anche alla Juve, è capitato al Milan, è capitato anche a squadre più piccole, sono cose che non dovrebbero mai capitare sui
bilanci. Volevo spendere una cosa buona per la Fiorentina. Ho visto il discorso dei bilanci, la Fiorentina ha un utile di 46 milioni, che è una cosa rara, e fra l'altro è fra le 3-4 squadre di Serie A e Serie B che sono in regola,
quindi pochissime.
Ecco perché non sono preoccupati quelli della Juve, perché in realtà devono essere preoccupati quelli che sono in regola, perché essendo così
sono in minoranza.
Sono in minoranza.
Forse un'ultima battuta. Esatto. Abbiamo cominciato con questa brutta esperienza dell'autostrada, vogliamo concludere con un riferimento un po' più ampio a queste persone come Vialli.
Sì, assolutamente sì.
Che ci hanno lasciato,
sì,
e che sono invece un esempio ben diverso, insomma, di come si può vivere lo sport. Ecco, due parole su questa figura.
Sì, Vialli è un campione sia come giocatore, ma una persona proprio per bene. Io ho un piccolo aneddoto anche da raccontare su Gianluca Vialli.
Allora, vai.
Praticamente io custodisco con grande affetto un suo autografo che risale praticamente alla fine degli anni 90. E lui in quel periodo giocava in Inghilterra, al Chelsea, e mio papà lo incontrò appunto a Torino, in una fermata del Pullman, e lui all'epoca giocava già appunto in Inghilterra, ma tornava spesso a Torino perché aveva la casa lì. Lui giocava nella Juventus precedentemente al Chelsea. E niente, mio papà lo incontrò alla fermata del Pullman, gli chiese gentilmente un autografo, e lui molto cordialmente accettò, ma gli scrisse appunto nel bigliettino, scrisse tu Jonathan, perché lui era abituato appunto a fare gli autografi a Londra, quindi in inglese, quindi invece di scrivere per Jonathan scrisse tu Jonathan. Okay. Ed è un autografo che appunto tengo molto molto a cuore, questo autografo di Gianluca,
tra
appunto
parentesi,
fatto in inglese.
Sì. Persona ricca come Vialli che prende l'autobus, non so, mi sembra una cosa interessante.
Sì, anche una scenetta interessante, sì. Col borsone, quindi non so, magari andava a un allenamento, non so.
Chiudiamo con quell'abbraccio, no? Quell'abbraccio che io mi sono rivisto la puntata anche di Che Tempo Che Fa, quell'abbraccio tra Vialli e Mancini alla fine.
Mancini.
A quel risultato, diciamo, inatteso della vittoria del campionato europeo, e addirittura a 30 anni da quella sconfitta con il Barcellona in Coppa dei Campioni della Sampdoria, che era ancora rimasta lì, no? C'è quell'abbraccio che non finisce, e quelle lacrime, c'è tanto tanto anche di una grande amicizia.
Bene, allora, con questo riferimento a un certo modo più sereno di vivere il calcio e soprattutto l'amicizia, noi concludiamo anche questo intervento di Jonathan Di Maggio. E lunedì prossimo riprenderemo la nostra conversazione
e vedremo il campionato cosa ci dirà.
Esatto, certo. Perché è ancora molto aperto. Verrebbe da dire.
Vedremo le news.
Okay. Grazie Jonathan.
Ciao Jonathan.
A risentirci.
Grazie
buona settimana.
Ciao Claudio e ciao Roberto.